che si chiama in italiano La magia dell'etnografo, la ricerca sul campo nell'antropologia inglese da Taylor a Malinowski. È un corposo saggio che apparentemente ci porta anche in territori un po' lontani da quelli proprio centrali per il corso. Però, dato che la figura di Malinowski è presente in uno dei percorsi di lettura, ma ha attraversato largamente anche tutte le altre cose di cui abbiamo parlato, con questa opposizione tra diario e la sua saggistica, diciamo, classica e ufficiale, secondo me non è sbagliato fare un piccolo sforzo di contestualizzazione anche più larga, come quella affrontata appunto nel saggio che ci propone il saggio di Stocking. Questo George Stocking, tra l'altro, come autore è un signore molto importante, perché è stato uno dei pochissimi che ha fatto storia dell'antropologia in modo proprio specialistico. Ora, quando uno dice storia, la storia come dimensione di disciplina a sé stante la conosciamo, ce la immaginiamo, ce la rappresentiamo, ed è una storia che ha partizioni cronologiche, geografiche, eccetera. Ma le storie delle singole discipline pongono problemi non proprio banali, spesso sono fatte dai cultori delle medesime discipline, cioè gli scienziati fanno la storia della scienza, filosofi fanno storia della filosofia, antropologi fanno storia dell'antropologia, che sono sempre molto utili e rilevanti, anche perché sono riflessioni che vengono dall'interno, però è vero pure che spesso e volentieri sono approcci non particolarmente rigorosi da un punto di vista storico, cioè la storia fatta dagli storici che lavorano in archivio, che scavano nei documenti, fanno critiche testuali filologicamente approfondite, non è la stessa cosa di una storia fatta dall'interno di una disciplina in modo così, magari manualistico per i corsi universitari, eccetera. Stocking è uno che ha applicato i metodi della indagine storica specializzata all'antropologia e si è proprio qualificato come un grande specialista di storia dell'antropologia. Ha prodotto per esempio un lavoro che è arrivato a 8 volumi, che si chiamava esattamente così, History of Anthropology. Lui era il curatore di questi primi 8 volumi, poi un'altra persona ne ha fatti altri 2-3 in anni successivi. Tra il 1983 e il 1996 sono appunto usciti 9 volumi di questa History of Anthropology, che erano di un livello molto alto, cioè 8 raccolte di saggi specialistici dedicati a temi particolari. Ogni volume della History of Anthropology era dedicato a un argomento, e i saggi contenuti andavano molto a fondo, ciascuno su un aspetto di quell'argomento. Il saggio, questo qui, della magia dell'etnografo, per esempio, lo ha scritto lui, oltre che essere curatore del volume, nel primo dei volumi della History of Anthropology, quindi è un saggio che risale al 1983, e il volume in cui era contenuto si chiamava Observers Observed, osservatori osservati. Quindi una riflessione sulla tribù degli antropologi studiata come se gli antropologi studiassero appunto una popolazione lontana, centrata sul tema dell'etnografia. E quindi c'erano una serie di autori trattati o di tematiche o di luoghi, eccetera, andando alle origini proprio del metodo antropologico. E il saggio suo di Stocking è centrato, diciamo, sulla tradizione dell'antropologia britannica, sulla questione dei metodi della ricerca etnografica da Taylor, dice, a Malinowski, secondo appunto una caratterizzazione cronologica dal padre fondatore degli studi antropologici Edward Burnett Taylor a Malinowski come fondatore dell'approccio moderno all'antropologia. E il concetto di magia dell'etnografo che Stocking riprende dal medesimo Malinowski è poi utilizzato in vari punti del saggio anche in modo un po', diciamo, più imprevedibile rispetto alle premesse malinowskiane, cioè prende sul serio la metafora di Malinowski e la sviluppa anche. Il rito centrale della tribù degli antropologi è, dice Stocking, la ricerca sul campo. Modernamente inteso, perché l'antropologia non nasce con la ricerca sul campo. La ricerca sul campo attraverso l'osservazione partecipante, preferibilmente in un gruppo sociale interattivo diverso da quello del ricercatore, è la caratteristica dell'antropologia socioculturale. Questo è il punto di arrivo. Ma come ci si è arrivati? Questo è l'oggetto appunto del saggio di Stocking, che individua in Malinowski l'eroe culturale, il Prometeo della situazione, quello che porta alle genti della tribù antropologica il dono del fuoco, del metodo moderno della ricerca sul campo e dell'osservazione partecipante. È uno dei tanti miti possibili di fondazione, però, dice Stocking, è certamente il più riconosciuto, il più conosciuto e accreditato, che in parte è stato intaccato dalla pubblicazione del diario nel 67 e in parte in realtà è stato rafforzato e sancito definitivamente da quella pubblicazione, perché quella pubblicazione, con tutti i dibattiti successivi di cui qualcosa abbiamo detto già, hanno portato Malinowski definitivamente nella modernità, quindi non è stato anche nel post-malinowskismo, cioè lui fosse rimasto solo l'osservazione partecipante, cambiato il mondo e cambiato il modo di fare antropologia, sarebbe finito un po' nell'archivio, diciamo, anche Malinowski. Con l'esibizione lui nolente di tutte le problematiche che viveva e sulle quali rifletteva e sulle quali si macerava mentre si costruiva come eroe fondatore del nuovo metodo, ce lo ha restituito in una versione molto più articolata e buona da pensare, secondo un'altra frase classica dell'antropologia. Questa viene da Lévi-Strauss, il totemismo oggi: gli animali non erano solo buoni da mangiare, ma erano buoni da pensare. In italiano è una cattiva traduzione, perché quello che funziona in francese, non in italiano, si dovrebbe dire buoni per pensare. Quindi strumenti, oggetti per relazionarsi al mondo, il totemismo come una forma di autoclassificazione delle società. Il diario ci dà Malinowski come un autore buono da pensare anche oggi, tant'è che se ne continua largamente a riflettere. Stocking dice di se stesso che rispetto appunto al mito di fondazione, alla pubblicazione del diario, eccetera, suo intento con questo saggio non è né di screditare né di difendere Malinowski, ma vuole cercare di inserire l'avventura di Malinowski all'Etrobriand nel contesto della nascente ricerca sul campo inglese e mostrare come il suo successo e la sua automitizzazione, operazione deliberata di Malinowski, abbiano contribuito a confermare la speciale autorità cognitiva rivendicata dalla moderna tradizione etnografica. Come, qual è dunque questa storia, diciamo, in cui Malinowski si inserisce e deliberatamente poi si muove per trovare un suo posto? Intanto, parlando di tradizione britannica, in più punti di questo saggio, e qualche volta sottolineandolo anche, Stocking fa riferimento a due capitali di questa tradizione britannica, che a sua volta era la tradizione leader della ricerca antropologica nel mondo, Oxford e Cambridge. E a proposito del povero Baldwin Spencer relegato in Australia, fa notare come la presenza di due tradizioni incardinate nella metropoli, nella capitale del regno, nel centro del regno, e in due, diciamo, luoghi sacri del sapere accademico, era fortemente diciamo, potenziante del ruolo di chi ci stava dentro e di quello che poi andava a fare. A Oxford originariamente c'era Taylor e a Cambridge c'era Fraser. Sono due, diciamo, i grandi, più importanti autori, più noti autori dell'antropologia cosiddetta da tavolino, in inglese da poltrona, armchair, noi diciamo da tavolino, cioè studiosi che non si spostavano dai loro studi, dalle biblioteche, dalla Gran Bretagna, ma assumevano enormi quantità di dati che arrivavano dalla periferia dell'impero coloniale inglese, prodotti da viaggiatori, funzionari coloniali, commercianti, persone di una qualche interesse per la cultura e la scrittura, che scrivevano resoconti di quello che vedevano fare a tutti i popoli che venivano colonizzati in giro per il mondo. Da un lato Fraser, per esempio, questa cosa, sono di generazione un po' diversa, nel senso che Taylor è nato nel 1832 e Fraser 20 anni dopo, 1854. E Fraser è contemporaneo dei personaggi di cui parliamo fra un attimo. Taylor è di generazione precedente. Però entrambi, benché Fraser abbia teorizzato fino alla fine una differenza fra chi assume i dati, chi fa etnografia e chi li deve studiare, cioè lo studioso che sta in patria, l'etnologo, lui, per cui uno è un teorico e comparatista e gli altri sono semplici, appunto, collettori di dati, però entrambi, sia Taylor che Fraser, badavano molto alla qualità, ovviamente, dei dati etnografici che a loro arrivavano. E Fraser, per esempio, per la sua grande impresa del ramo d'oro, che abbiamo detto ha avuto tante edizioni fino a una edizio maior addirittura in 12 volumi, lui compilò un manuale di istruzioni da inviare a tutti i suoi corrispondenti sparsi per il mondo, per diciamo, aiutarli a porsi le questioni giuste e a trattare i dati nel modo giusto, in un modo avvertito e consapevole. Ed era in forma di questionario, infatti si chiamava Questions on the Customs, Beliefs and Languages of Savages, domande sui costumi, le credenze e le lingue dei selvaggi, un prontuario per cui quello che stava laggiù ce l'aveva davanti e il professore di Cambridge aveva per lui preparato un quadro da tenere presente per fare domande, per assumere informazioni, eccetera. Questo lo fa nel 1887 Fraser. Tyler dà vita a un'iniziativa più sistematica, di cui abbiamo già fatto menzione. Questo manuale che si chiamava Notes and Queries on Anthropology e dunque osservazioni e domande sull'antropologia, con un lungo sottotitolo ad uso di quelli che stanno, eccetera, eccetera. E anche questo era nella forma del questionario, perché l'idea originaria era: facciamo domande a quelli che sanno le cose e, e nelle loro risposte troviamo i dati sui quali ragioneremo. Cosa che viene abbastanza rapidamente poi messa in questione. Però, diciamo, l'assetto la sistemazione sotto forma di prontuario di domande è la forma originaria che questi manuali hanno assunto. Notes and Queries è una impresa, mentre quello di Fraser era una cosa che aveva fatto lui e gli serviva per le sue opere. Questo Notes and Queries è stato poi assunto dalle istituzioni ufficiali britanniche come appunto il manuale per la ricerca sul campo. Ebbe, è cominciato nel 1874, quindi prima di quello di Fraser, e le prime tre edizioni le curò personalmente Taylor. La quarta edizione è del 1912 ed è una che ci interessa direttamente, è quella che aveva Malinowski con sé alle Trobriand ed è quella in cui si esercitano. Si esercita la prima generazione di studiosi che si è mossa dal tavolino o dalla poltrona ed è andata in giro a cercare questi dati. E qui torna il discorso delle scuole, solo che non è più la scuola di Oxford, Taylor Oxford, prime tre edizioni di Notes and Queries. La quarta edizione del 1912 la fanno Hebdon, Rivers e Seligman, che è scuola di Cambridge, quella che si autodefinì a un certo punto come scuola di Cambridge, ed erano alcuni anche coetanei tra l'altro di Fraser, ma lavoravano assolutamente in proprio, e che sono quelli che sono i maestri diretti di Malinowski e di una serie di altre persone che contemporaneamente alla generazione di Malinowski si sparpagliano nel mondo a fare ricerca sul campo. E uno dei temi che tratta appunto Stocking in questo saggio è come mai di tanti che andarono in giro più o meno nello stesso tempo, avendo alle spalle la stessa formazione, è proprio Malinowski che è diventato l'eroe fondatore e quello che in qualche modo viene riconosciuto come l'eroe culturale dell'antropologia moderna. E ci sono appunto un po' di ragionamenti al riguardo. Rispetto appunto alla generazione dei Taylor, cioè ai Taylor e ai Fraser, alcuni della medesima generazione di Fraser decidono di partire e andare a cercare dati di persona. Una cosa che accomuna queste persone è di avere una formazione accademica, ma una formazione di tipo scientifico. E si fanno antropologi sul campo, cioè promuovono spedizioni in giro per il mondo e entrano in contatto diretto con delle realtà che scoprono, decidono essere interessanti e degne di attenzione e poi diventano la loro professione. Questo è il caso appunto di Alfred Cort Hebdon e delle persone che porta poi con sé, come Rivers e Seligman, che saranno diretti maestri di Malinowski. E qui, ancora una volta, in modo interessante dal punto di vista della ricostruzione storica, Stocking ci propone un'alternativa. Cioè c'erano due personaggi che avevano la stessa formazione, grosso modo, Haddon e Spencer, Baldwin Spencer. Entrambi erano zoologi di formazione, naturalisti in senso generale, zoologi più specificamente. Entrambi avevano una collocazione periferica nell'Accademia Britannica. Haddon a Dublino e Spencer ottenne un posto a Melbourne, molto più periferico. Entrambi, diciamo, vanno sul campo e scoprono l'antropologia anche con l'idea che questo tipo di viaggi e di spedizioni li avrebbe aiutati a far carriera, li avrebbe portati via dalla loro periferia in cui un po' erano confinati. Ma quello che era in una periferia vicina c'entra in pieno l'obiettivo. Quello che era nella periferia lontana, pur svolgendo un lavoro che in realtà comparativamente era molto più avanzato e più moderno di quello di Haddon, cioè Spencer, rimane confinato laggiù e anche per suoi limiti evidentemente si ritaglia il ruolo di corrispondente dall'Australia di Fraser e non diventa lui un capo scuola. Viceversa, come vedremo fra un momento, dal punto di vista di che cosa aveva fatto sul campo, ne avrebbe avuto tutte le carte in regola. Sono anche loro coetanei, abbiamo detto Fraser è nato nel 54, Alfred Court Haddon nel 55 e Baldwin Spencer nel 60. Sono molto vicini. Haddon fece una prima spedizione allo Stretto di Torres, che è diciamo un braccio di mare tra la penisola di York, che sporge molto in alto dall'Australia, verso la costa del Papua Nuova Guinea e la costa di Papua Nuova Guinea. Nel 1888 si porta appresso il questionario di Fraser, ma va come zoologo, come naturalista, scopre l'etnologia in questa prima spedizione e però la interpreta essenzialmente come cultura materiale, quindi fa una gran raccolta di oggetti e il metodo è quello di brevissimi soggiorni in giro tra isole e terraferma, raccogliendo oggetti e dialogando con i locali essenzialmente in pidgin, cioè una lingua che è un misto di inglese e parole locali che serve, diciamo, a comunicare proprio in modo estremamente rozzo. Grazie a questa spedizione riesce a mettere un piede a Cambridge come antropologo fisico e decide di fare una seconda spedizione solo antropologica esattamente 10 anni dopo, nel 1900, 1898, e questa è un'esperienza molto importante perché appunto la costruisce come un lavoro di équipe, porta con sé collaboratori più giovani che poi diventeranno i primi antropologi accademici inglesi, e cioè William Rivers e Charles Seligman. Seligman era proprio un medico. Rivers era uno psicologo, quindi anche loro avevano una formazione scientifica e insieme a vari altri, erano una decina insomma, c'era anche uno che si occupava specificamente di fotografia e varie altre competenze, ma diciamo non esisteva appunto una formazione accademica, avevano più di uno di loro una formazione accademica, ma non antropologica. Tornano esattamente nelle stesse zone nelle quali era stato Haddon 10 anni prima esattamente, E si muovono sparpagliandosi, in parte lavorando insieme, in parte isolatamente, appunto tra la penisola di York, le coste del Papua Nuova Guinea, isole varie, e ci stanno grosso modo un anno. Questa è la tecnica che poi è stata nota come survey, cioè sopralluogo, brevi soggiorni in ciascuno dei posti, sempre usando il pidgin. E moltissimo usando fonti indirette di questa seconda spedizione allo Stretto di Torres, una fonte che forse fornì la metà dei dati ottenuti era un certo John Bruce, che era un inglese che era lì da 10 anni e faceva l'insegnante, quindi diciamo conosceva la zona, ma era con lui che Haddon parlava. Quindi un inglese espatriato che, standoci da 10 anni, conosceva luoghi e persone ed era lui che fungeva da fonte principale. Tirano fuori 6 volumi di dati etnografici, più singole monografie, più vari saggi e si costruiscono una solida reputazione di scienziati con formazione accademica che erano stati sul campo, facendo un lavoro molto superficiale in realtà e senza possedere nessuno strumento di relazione diretta e di acquisizione diretta di dati nei confronti delle realtà che avevano studiato. Baldwin Spencer fece un'esperienza molto più approfondita e molto più simile a quella che sarà la etnografia moderna. Era, come abbiamo detto, a Melbourne, faceva lo zoologo. Nel 1894 si unì a una spedizione che andava nelle zone dei deserti centrali dell'Australia. E non ci andò nemmeno con la qualifica di antropologo, ma appunto come zoologo. C'era un antropologo ufficiale della spedizione che era un certo Edward Sterling, che abbiamo già sentito nominare perché era il papà di quella Nina Sterling alla quale ad Adelaide Malinowski si propose e chiese la mano di Nina nel primo dei suoi intervalli dal campo, quindi nel 1915, e quando nel secondo dei suoi intervalli dal campo, nel 16, chiese la mano anche di Elsie Masson, che poi realmente sposerà, succederà un guaio perché appunto in pratica c'aveva due promesse spose e proprio Spencer, che era amico di Sterling, cercherà di Stirling cercherà di intervenire per districare la cosa, ma in modo molto polemico nei confronti del buon Malinowski. Spencer e Stirling dunque vanno in questa spedizione e incrociano l'equivalente del John Bruce di Haddon, australiano, che era Frank Gillen, che è l'unico di tutti questi che c'era pure nato in Australia, quindi stava lì da un sacco. Faceva il telegrafista da una ventina d'anni ad Alice Springs, che è proprio in mezzo all'Australia. Era abbastanza francamente razzista e in eccellenti rapporti con, ciò non di meno, con una popolazione locale australiana, gli Aranta, è scritto Arunta, in italiano spesso anche De Martino ne scrisse, era scritto come Aranda, cioè la pronuncia poi è la stessa. E a differenza di quello che fece Haddon, Spencer capisce l'importanza di questo interlocutore, che in realtà è una via tra due mondi. Sapeva anche un pochino di lingua locale, Gillen. E soprattutto conosceva benissimo, aveva eccellenti rapporti con gli Aranta, pur avendo appunto una formazione tradizionalissima e diciamo li chiamava esattamente come Malinowski chiamava i trobriandesi nei diari, insomma, o almeno nella traduzione in inglese che ce n'è stata data. Ciò non di meno, appunto, era in eccellenti rapporti con loro e riesce a organizzare una un soggiorno che lui e Spencer pensavano si sarebbe risolto in una settimana, poche settimane, poco insomma, e durò 3 mesi, dice Stocking, offrendo le provvigioni necessarie a sostenere il raduno degli appartenenti a clan sparsi in un territorio esteso. Egli, Gillen, sarebbe stato in grado, grazie a molte adulazioni, virgolettato, di convincere gli anziani Aranta a svolgere ancora una volta la grande cerimonia periodica di iniziazione. Loro non lo sapevano, ma stanno 3 mesi a vivere nel campo degli Aranta, osservando direttamente tutte le cerimonie che vi si svolgono, ed è un'esperienza di osservazione immersiva a tutto tondo, quindi tutt'altro che il contatto superficiale che si svolgeva nel corso della spedizione allo stretto di Torres. Gillen, appunto, aveva anche qualche cognizione di lingua locale, e loro producono una monografia che si chiama Native Tribes of Central Australia, le tribù native dell'Australia centrale, nel 1899, che Stocking dice è una monografia moderna, frutto di un'esperienza culturale totalizzante. E però non è da lì che nasce la tradizione, diciamo, è un po' come Homo Neanderthalensis, è arrivato Sapiens, Malinowski, e l'ha soppiantato in pieno. La monografia di Spencer e Gillen ebbe una influenza molto grande negli sviluppi dell'antropologia, nel pensiero antropologico, eccetera, ma di fatto fu presa come un contenitore di notizie e di elementi su tematiche che all'epoca erano molto discusse: il totemismo, le ipotesi sulla religione, il rapporto con la magia, quello che era un grande tema della etnografia e dell'antropologia australiana, cioè lo studio della famiglia e della parentela. Però non ebbe un effetto, diciamo, di fondazione per la tradizione successiva. Spencer non fece scuola, non ebbe allievi, rimase lì a Melbourne e sostanzialmente si confinò al ruolo di interlocutore privilegiato di Fraser. Quella che andò avanti invece fu la scuola di Cambridge, cioè di quelli che avevano fatto la spedizione di Torres Strait, e diciamo coltivarono dalla patria, dalla Gran Bretagna e da Cambridge una generazione di allievi giovani che quindi ebbero una formazione accademica da persone che non erano nate come antropologhe, ma erano ormai accreditati come gli antropologi che avevano anche un'esperienza di campo. E quindi, appunto, ci furono diverse persone che, seguendo gli insegnamenti di questa scuola di Cambridge, si formarono a studi antropologici e andarono sul campo. Di questi, però, appunto, ci sono qui nel saggio diversi nomi, soltanto uno. Reginald Radcliffe Brown, che allora non si chiama ancora Radcliffe Brown ma solo Brown, fu importante, quasi diventò importante quasi quanto Malinowski, ma quasi, E lui andò nelle isole Andamane e pubblicò, molto prima di Malinowski, e pubblicò la sua monografia sulle isole Andamane nell'Oceano Indiano esattamente lo stesso anno di Malinowski. Ma, sottolinea Stocking, nessuna di questa dozzina o più persone che andò in giro tra Oceania, Africa, America del Sud, Siberia, nessuno, pur facendo questa esperienza prolungata di presenza sul campo, ne scrisse e si presentò con una consapevolezza programmatica di rinnovamento degli studi, come sappiamo dal diario, era una precisa consapevolezza di Bronislaw Malinowski mentre era alle Trobriand. Lui è l'ultimo di tutte queste persone a partire. Un John Layer, per esempio, che andò anche lui in Melanesia, stette 2 anni nell'isola di Malekula, ma pubblicò la sua monografia addirittura nel 42, cioè tantissimi anni dopo esserci andato. Prima della guerra, in sostanza, si era già stabilito il canone della ricerca sul campo non più alla Fraser, cioè accademici che andavano sul campo, mentre Fraser considerava che gli accademici stavano nell'accademia e chi stava sul campo produceva dati. Dal lavoro della scuola di Cambridge in poi, cioè di quelli della spedizione dello Stretto di Torres, si afferma questa figura dell'accademico che va sul campo, quindi riunisce in sé le due competenze. Dei primi che erano andati a Torres Strait con Haddon, cioè Rivers e Seligman, quello che certamente sviluppò una consapevolezza maggiore sul piano metodologico fu Rivers. E però ancora una volta non c'è paragone fra il grado di programmaticità e consapevolezza di William Rivers e quello che successivamente ebbe il suo allievo Malinowski. Rivers, abbiamo detto, è stato uno dei principali autori, insieme ai suoi colleghi di Torres Strait, dell'edizione rinnovata del Notes and Queries, quella che serviva appunto a tutto questo gruppo di persone, loro allievi, che andò a fare ricerca sul campo come guida per la ricerca. Però, per esempio, alla fine dei suoi giorni fine dei suoi giorni, insomma, ultimo periodo, lui morì nel 22, prima che Malinowski pubblicasse Argonauti. Lui, per esempio, alla fine addirittura aderì a delle teorie che erano abbastanza screditate nel saggio qui di Stocking, sono ricordate come l'iperdiffusionismo. Forse l'abbiamo già detto, evoluzionismo e diffusionismo. Lei le saprà bene queste cose, che le ha fatto vari. Fatto esami di antropologia, ma evoluzionismo, poligenesi e convergenza, diffusionismo, monogenesi e diffusione. Dei fatti di cultura, gli evoluzionisti pensavano che, dato che tutta l'umanità si sviluppa secondo una progressione comune, solo che in tempi diversi, a seconda dei luoghi, tutti reinventavano le stesse cose in posti diversi, e se uno trovava cose simili in posti diversi era semplicemente perché l'umanità più o meno trovava le stesse soluzioni per gli stessi problemi al momento in cui questi problemi si ponevano. I diffusionisti, viceversa, pensavano che le invenzioni si facevano più o meno una volta sola e poi si diffondevano e si sparpagliavano. Evidentemente ci sono degli elementi ragionevoli in entrambi gli approcci, però per il diffusionismo non fosse altro il fatto che effettivamente l'umanità viene da un solo punto e si è sparpagliata in tutto il resto della Terra nel corso dei millenni. Ma ci furono appunto delle versioni abbastanza caricaturali di questo approccio, e un reverse addirittura finì con l'aderirci, cioè William Perry e Grafton Elliot Smith, che sono ricordati nel saggio di Stocking, decisero che c'erano delle cose nell'antico Egitto che erano l'origine di tutto, e quindi spiegavano cose che si trovavano anche in America del Sud, ovunque, riconducendole a questi modelli paleo-egiziani. Rivers, nonostante fosse appunto il più avanzato sotto il profilo teorico e metodologico di questo gruppo, arrivò anche ad aderire a queste concezioni. Però fece una serie di osservazioni che in parte anche Malinowski utilizzò. Lui formulò il cosiddetto metodo concreto o genealogico, cioè a un certo punto si convinse che, anche avendo scarse cognizioni di lingua locale, quindi usavano il pidgin appunto, se chi faceva ricerca sul campo come prima cosa raccoglieva i dati sulle genealogie locali, e cioè chi era parente di chi era figlio di chi era padre di chi era fratello o sorella di chi, per questa strada si sarebbero avuti pochi errori e molti dati attendibili, che portavano a formulare ipotesi sulla struttura sociale delle società primitive che venivano studiate. In effetti, lo studio della parentela è una cosa estremamente importante in antropologia, perché appunto la struttura parentale è la base di ogni società, e più piccole sono le società e più evidente risulta evidente questo elemento. C'era il grosso problema che evidentemente la parentela non è solo un fatto biologico, ma è soprattutto un fatto sociale, e dunque non c'è solo la parentela di consanguineità, ma anche la parentela acquisita, e lì evidentemente il dato linguistico e il non dominio della lingua locale, insomma, poteva produrre una quantità notevole di errori. Comunque, diciamo, questo metodo concreto o genealogico che Rivers formulò, che fu presente anche in Notes and Queries, ma anche in vari suoi scritti, effettivamente si configurava come un approccio empirico che funzionava nella prima relazione con gruppi e comunità che gli antropologi di questa prima generazione andavano in giro a studiare, ed era un primo approccio con queste popolazioni studiate che era in grado di orientare, diciamo, la relazione diretta sul campo degli antropologi. L'edizione che citavamo prima, quella del 1912 di Notes and Queries, in cui Rivers, Haddon e Seligman avevano avuto una parte importante, raccoglieva una serie di indicazioni che scaturivano dall'esperienza di queste prime di questo primo sparpagliamento sul campo di giovani accademicamente formati, e ci sono una serie di indicazioni, di precetti che, diciamo, somigliano fortemente a quello che abbiamo visto la volta scorsa. Malinowski ha elencato nel suo capitolo metodologico di Argonauti del Pacifico Occidentale. Si indica di imparare, si prescrive di imparare la lingua locale il più possibile, di sviluppare simpatia e rispetto nei confronti delle popolazioni studiate, il che presuppone una interazione, diciamo, continuata e con qualche grado di approfondimento, di acquisire dati di prima mano con l'osservazione diretta e non limitandosi alla intermediazione di informatori bianchi, magari esperti del luogo, di evitare i questionari che erano pure inclusi in notes and queries, ma si dava l'indicazione di gestirli, diciamo, tenendo presente l'elenco dei temi per il ricercatore, ma cercando di stimolare il più possibile una interazione naturale con gli interlocutori. E una indicazione ancora più, diciamo, sofisticata, quella di stare attenti alle categorie usate, cioè evitare di scambiare le categorie di interpretazione con cui gli antropologi partivano con i dati medesimi, cioè di sovrapporli ai dati e di sovrapporli a fatti e parole raccolti sul campo, perché si ricordava che queste categorie erano fatte dagli antropologi per capire i selvaggi e non dai selvaggi per interpretare se stessi. Dunque c'erano anche un po' di suggerimenti di cautela metodologica già in Notes and Queries del 1912. Rivers di suo, in altri scritti, aggiungeva ancora cose che ritroviamo nell'esperienza di Malinowski, e cioè, a differenza di quella che era stata la sua stessa esperienza con Haddon e gli altri, insisteva sull'utilità di lavorare da soli, e di evitare di, diciamo, farsi condizionare troppo dalle tematiche del dibattito antropologico accademico di partenza con il quale i ricercatori si formavano, ma di cercare di stare a di privilegiare il più possibile il dato empirico con il quale si entrava in contatto. Tutto questo, sottolinea Stocking, somiglia appunto a quello che possiamo leggere nel primo capitolo di Argonauti nel Pacifico occidentale. Però Malinowski fa delle mosse importanti, lui, diciamo, li racconta in termini di spostamento di ottica, di punto di vista, eccetera, per cui bene o male, per quanto le persone, se si fossero spostati dalle stanze di Cambridge o di Oxford o di dove altro stessero, di Dublino o di Melbourne, per andare sul campo, gli unici che fecero un'esperienza di immersione totale furono appunto Spencer e Gillen, ma essenzialmente il contatto con gli informatori avveniva sul ponte della nave, come faceva molto Rivers, girando appunto nel corso di questi sopralluoghi, sulla veranda della casa del missionario o del funzionario coloniale del luogo, cioè in qualche modo erano i locali che venivano convocati presso i ricercatori. Malinowski fa l'opposto, cioè spostiamoci dalla veranda o dal ponte della nave al centro del villaggio. Spostamento dal ruolo di inquisitore, cioè quello che vuole sapere le cose, che ha il suo questionario pronto da proporre e da sottoporre agli altri, a quello di chi partecipa alla vita del villaggio, e quindi dal chiedere le cose al porsi nella condizione di poterle osservare e ascoltare anche senza dover sollecitare l'attenzione altrui, dal contribuire, dal porsi l'obiettivo che era, diciamo, lo standard antropologico, lo standard scientifico dell'antropologia dell'epoca, alla storia dell'umanità, cioè questi primitivi che sto studiando io, che posto hanno nella storia dell'umanità? Dove si collocano? Che casella vanno a occupare in relazione al resto? Era un po' il lavoro che faceva Frazer in fondo. Io parto con una consapevolezza del quadro generale della storia dell'umanità, dove li metto questi? Anche qui un rovesciamento di prospettiva che fa per la prima volta Malinowski, non come li classifico e dove li colloco, ma cosa fanno e perché fanno quello che fanno che io li vedo fare. E dunque un qui e ora, un problema, tentare di comprendere il qui e l'ora piuttosto che astrarre il qui e l'ora per inserirlo in un grande schema classificatorio. E da ultimo, dal sapersi inserire, e cioè al massimo farsi accettare, ottenere la fiducia di qualcuno che ti risponde alle tue domande, a riuscire a identificarsi con. E quindi quello che abbiamo visto alla fine della sua trattazione iniziale metodologica, riuscire a poter ricostruire il punto di vista del nativo e in qualche modo a capire, dice Malinowski, il diario in parte ci smentisce questa sua, diciamo, approccio, ma abbiamo detto almeno solo in parte, a riuscire a capire il senso della vita che loro fanno e quindi come fanno a provare gioia o dolore, essere soddisfatti o insoddisfatti, furiosi o felici per alcunché. Questa capacità di identificazione, questa mossa verso l'identificazione è esattamente ciò che poi Stocking nell'esperienza di Malinowski descrive in termini di mito e magia, trasformazione mitica, magia dell'etnografo e esperienza etnografica mitopoietica. L'esperienza etnografica mitopoietica appunto è quella del soggiorno di Malinowski alle Trobriand che produce mitopoiesi, il mito dell'antropologo in grado di comprendere l'altro e spiegarlo alla sua tribù di appartenenza. Essendo appunto storico vero e non solo storico antropologo, Stocking va anche a vedere in una serie di contributi di Malinowski degli spunti che in qualche modo possono spiegare e aiutare a comprendere i suoi sviluppi successivi. Prima di partire nel 14 per il campo, lui ha già scritto un saggio esattamente sull'Australia, sull'Oceania, The Family Among Australian Aborigines, o dove si mette l'accento, non so, cioè la famiglia tra gli aborigeni australiani, sul tema appunto di famiglia, parentela e nomenclatura di famiglia e parentela. È un saggio che già fa spazio, nota Stocking, a un approccio di carattere sociologico che non era tipico di Rivers e di Haddon, e cioè di mettere possibilmente in correlazione parentela e struttura della società. Ma soprattutto ci sono alcuni aspetti in questo saggio che sono strani, diciamo, per la formazione squisitamente accademica dell'ambiente da cui si muove l'allora giovane Malinowski, interesse per le categorie analitiche indigene, interesse per un metodo rigoroso di valutazione dei dati etnografici e interesse per la messa in relazione tra credenze sociali e comportamenti reali delle popolazioni indagate, cioè categoria analitica indigene, quello che alla fine sarà il loro punto di vista. Cominciamo a vedere nei dati etnografici che cosa si può desumere su quello che loro stessi dicono per interpretare la loro vita. Facciamo le pulci al dato etnografico, cioè cerchiamo di stabilire dei metodi che ci facciano scartare le informazioni meno efficaci, pur essendo tutte indirette, da quelle più attendibili, e infine poniamoci il problema di uno scarto fra norma e comportamento, che è quello che sarà l'oggetto costante della sua attenzione mentre starà fisicamente poi nella sua esperienza alle Trobriand. Ricordate che nella sua sintetizzando i suoi precetti metodologici, lui parla di scheletro, carne e sangue e anima della vita tribale. Lo scheletro sono le leggi e le regolarità della vita sociale e certamente sono l'obiettivo principale, ma l'anima, cioè la raccolta dei dati testuali che in qualche modo ci dicono cosa pensano loro, era una cosa già abbastanza acclarata come importante nella tradizione etnografica come si era sviluppata fin lì. Ma il punto su cui poi tutto ruota è quello di mezzo, carne e sangue, che è la parte in cui teorizza appunto quella che verrà chiamata dopo osservazione partecipante, quella in cui dice anche l'etnografo deve a un certo punto mettere da parte la macchina fotografica e il taccuino e unirsi semplicemente alla vita che gli scorre intorno, e preconizza un ruolo anche di notevole rompiscatole dell'antropologo, che non gli deve sfuggire niente, deve sempre stare in mezzo a tutto, deve essere sempre pronto a cogliere qualsiasi avvenimento locale. Quello è il momento in cui si vede effettivamente le persone cosa fanno, al di là di quello che ti dicono che sarebbe giusto fare e appropriato fare in un determinato momento, che chiunque sa che cosa è giusto fare e te lo viene a dire, ma poi che cosa si fa effettivamente, come effettivamente avviene la vita sul posto. Questo dice molto sull'interpretazione da dare a quello che ti viene detto su quelli che sono le regole sociali riconosciute. Questo lo arriva a dire sulla base di un'esperienza pluriennale sul campo Malinowski, ma ci fa notare Stocking che c'era già come osservazione, spunto osservativo nel suo saggio scritto prima di partire. Così come nel primo saggio che scrive nel 1915, dopo il primo soggiorno che aveva fatto in Papua Nuova Guinea, ci sono, si rispecchia ancora l'impostazione di Notes and Queries, ma si ritrovano già degli scarti interessanti nella direzione poi di Argonauti nel Pacifico occidentale. In questo primo saggio Malinowski dice: secondo la mia esperienza, facendo delle domande dirette agli indigeni su un costume o una credenza, non si riesce a scoprire così profondamente il loro reale atteggiamento mentale come attraverso una discussione su fatti connessi con l'osservazione diretta di un costume o con un avvenimento concreto nel quale tutte e due le parti sono materialmente coinvolte. Questo è esattamente, questo scrive nel 1915 in un saggio sull'isola di Mailu, che appunto aveva visitato nel primo soggiorno dei tre, che fa questo sulle coste della Nuova Guinea, gli altri due proprio nelle Trobriand. Nel 1915, nel soggiorno in Australia, in cui si innamora di Nina Stirling, lancia questa osservazione che si ritroverà in realtà applicata completamente in tutto, diciamo, l'approccio di Argonauti del Pacifico occidentale, così come già, dato che ci sono anche il diario famoso pubblicato nel 67, copre largamente questo primo soggiorno. C'è l'osservazione di quanto sarebbe importante sapere la lingua dei locali. Quando lui va in Papua Nuova Guinea, viene messo in contatto con quello che era stato l'osservatore, l'informatore principale del suo maestro Seligman anni prima. Dunque lui prende in eredità l'informatore del suo maestro e ci si aspetta che prosegua a fare quello che faceva Seligman. Lui si stanca presto di questo approccio e già nel soggiorno immediatamente successivo, che fa sempre nel 1915, nel giro di pochi mesi riesce a imparare in buona parte una lingua locale che gli serve a dialogare direttamente con i locali senza passare per la figura dell'informatore ufficiale. Le Trobriand come terreno di indagine, nelle quali torna nel 15-16 e nel 16-17, sono scelte in realtà un po' per caso, 15, 16, 17, 18, sono scelte in realtà un po' per caso, sia Seligman che altri avevano intenzione di indirizzarlo un po' altrove. Ci si ferma casualmente nel primo passaggio, nel secondo decide deliberatamente di ritornarci. Ma uno degli elementi, diciamo, che lo convincono a starci è che le Trobriand, rispetto a molte altre zone circostanti, sono relativamente poco acculturate, cioè tutta una serie di tradizioni, di istituzioni culturali, eccetera, che in tutta l'area potevano ormai essere ricostruite soltanto per via di memoria, o con riproduzioni a pagamento, di cose che gli anziani ricordavano come si facevano, lì potevano essere osservate dal vivo. Cioè la prima volta che ci va capita esattamente in un periodo festivo in cui vede all'opera tutte le cose di cui poi in realtà scriverà negli anni successivi. Il giardinaggio rituale, quello strano commercio che ancora non sapeva che si chiamasse Kula, la magia in opera in varie, diciamo, elementi, in vari aspetti della vita sociale, li vede in opera, cioè le persone lo facevano. E non c'aveva bisogno di andare in giro a chiedere chi ne sapesse, semplicemente era parte della vita corrente delle persone. Quindi, diciamo, il campo viene scelto anche in funzione di questa possibilità di cogliere dal vivo le cose che altrove erano oggetto di una ricostruzione indiretta. Nel giro di pochi mesi, arriva nell'estate del 15, nel giro di pochi mesi si sposta dalla stazione governativa al villaggio di Omaracana, impara la lingua locale tanto da poter abbandonare l'interprete e si fissa di questo anno che passerà lì, parecchi mesi li passerà continuativamente proprio nel villaggio, al centro del villaggio di Omarakana, pagando con un tot di tabacco al giorno il capo Tolua per avere il diritto di piazzare la sua capanna a fianco alla la sua tenda a fianco alla capanna del capo. Questo è ci sono poi delle osservazioni interessanti verso la fine del saggio di Stocking su come lui si inserisce nella dinamica locale. La società trobriandese è una società stratificata e lui si inserisce a livelli alti di questa società come un pari grado del capo, ma non lo fa dall'esterno come bianco che in qualche modo impone la sua autorità, ma riesce a trovare dei modi per, diciamo, presentarsi, costituirsi e farsi accettare come un notabile degno di rispetto, ma diciamo anche qui riuscendo a inserirsi all'interno della dinamica sociale locale. Il secondo saggio che scrive importante con questo sistema, per cui appunto fa tre soggiorni sul campo intervallati da altrettanti periodi in cui diciamo già lavora ai suoi materiali, quindi complessivamente lui arriva nel 14, nell'estate del 14 e riparte all'inizio del 20 dall'Australia, ma sul campo ci sta complessivamente 2 anni e 8 mesi e ogni volta appunto c'è circa un anno di stacco tra un soggiorno e l'altro, in cui fa molte cose anche nel campo della vita privata, come abbiamo già ricordato varie volte, si sposa perfino prima di ripartire, ma scrive un secondo saggio, oltre a quello sull'isola di Mailu, nel 16, un saggio che si chiama Baloma, The Spirits of the Dead in the Trobriands. Baloma, gli spiriti dei morti nelle Trobriands. Baloma era appunto lo spirito dei morti. Attraverso la ricostruzione di questa credenza nello spirito dei morti, diciamo, fa ruotare tutta una serie di istituzioni, un po' prefigurando quello che farà con la monografia di Argonauti, usando il Kula come un po' un prisma attraverso il quale si rifrangono varie sfaccettature della società trobriandese. E in questo saggio Baloma Stocking fa notare che c'è, al contrario di una classica diciamo visione di Malinowski come assolutamente interessato a un privilegiamento del dato empirico rispetto a qualsiasi sovrastruttura e approccio teorico, c'è viceversa una forte attenzione all'interpretazione dei dati raccolti ad aspetti appunto della magia, della religione, eccetera, su questa credenza negli spiriti dei morti. Una presentazione di dati esclusivamente di prima mano, che è completamente diversa dall'approccio di quello che per esempio Haddon e tutta la spedizione, tutti gli scritti diciamo che erano venuti fuori dalla spedizione di Torres Straits avevano prodotto, che erano in larga parte di seconda mano. Lo scritto come quello di su Mailu di Malinowski già da subito è tutto fatto di dati di prima mano che ha tirato fuori lui. C'è un contesto ricco che viene ricostruito intorno a questi dati di vita sociale dei trobriandesi, che è diverso dall'approccio di Rivers e del suo metodo concreto genealogico, che è schematico, parte dal dato appunto più strettamente genealogico e da lì cerca di risalire ad altro. Malinowski mette già in campo tutta la ricchezza del dato, diciamo, del tentativo di appunto già carne e sangue intorno allo scheletro delle teorie sulle credenze negli spiriti dei morti, e in lingua originale, cioè lui aveva acquisito rapidamente conoscenza della lingua originale. Quindi i dati che presenta li ha tirati fuori dal campo e li ha tirati fuori in lingua, e li restituisce anche con documenti che in parte fanno uso della lingua locale, del kiriguino. E un elemento importante che, diciamo, mette in evidenza esattamente quello che era appena accennato nel saggio che aveva scritto sulla famiglia e la parentela australiana prima di partire, cioè gli scarti tra norme ufficiali e pratiche di vita e comportamenti reali dei trobriandesi. Quindi, diciamo, i modelli con questa ricostruzione di Stocking e di progressivo avvicinamento a quello che poi costruirà con Argonauti e proseguirà, diciamo, nelle monografie successive, è un metodo che Malinowski viene costruendo gradualmente, ma sistematicamente, insomma, vedendo i suoi scritti e le produzioni scientifiche che fa man mano, si ritrovano tutta una serie di elementi che, messi insieme, poi fanno sistema con quello che porterà a forma compiuta in Argonauti. Così come in questi scritti e poi in Argonauti si ritrova uno dei precetti che fin dall'esperienza di Mailu aveva indicato, cioè l'aspetto della carne e sangue, cioè trovarsi in mezzo alla vita sociale della comunità così come si svolge, gli consente di fare la cosa principale, che è la sua fonte per tutto quello che leggiamo in questi saggi etnografici, come per le grandi monografie che produrrà dopo, cioè discutere con i nativi di fatti concreti ai quali lui stesso ha assistito e nei quali si è trovato, cioè sollecitare una discussione in cui le parti in causa, il ricercatore e i ricercati, condividono gli elementi di partenza. E il ricercatore non parla solo per sentito dire o per qualcosa che gli è stato raccontato, o peggio ancora, che ha addirittura dovuto ricostruire in base a letture di altri che ne avevano scritto in precedenza. Questo metodo di trovarsi in mezzo e condividere con loro gli elementi di partenza della discussione lo si trova già fin da queste prime scritture, e lo si trova poi sviluppato in Argonauti e nelle scritture successive. Le ultime parti del saggio di Stocking sono dedicate un po' al, diciamo, c'è proprio un capitoletto che si chiama Argonauti come mito divinizzatorio, cioè, e qui dice Stocking che si tratta di fare uso della critica letteraria, degli strumenti della critica letteraria per leggere tra le righe di Argonauti e ricostruire le procedure anche retoriche e letterarie che Malinowski ha seguito per costruire quest'opera come un mito divinizzatorio, e lui stesso come eroe fondatore della rivoluzione dell'antropologia sociale che sappiamo dai diari che voleva perseguire. Tra l'altro, a proposito del diario, Stocking è di quelli che non attribuisce molta importanza alla scandalosità del diario, cioè non trova che sia un documento particolarmente scandaloso, usa l'espressione valvola di sfogo, che se non ricordo male Sobrero critica esplicitamente nel suo libro, considerando che sia una minimizzazione e una, diciamo, un po' perdere l'occasione di riflettere su implicazioni più articolate e più profonde del diario di Malinowski. Ma Stocking è appunto un po' della linea di non attribuire un grosso rilievo agli aspetti più scandalosi del diario. Per esempio, nota che da tutte le fonti note e da quello che si può leggere anche nella corrispondenza o in elementi che risultano dai suoi libri, lui comunque ha stabilito un rapporto buono con i trobriandesi ed efficace dal punto di vista dell'interazione, e questo forse anche per, diciamo, fare sistema con questa osservazione su Malinowski, lui lo notava anche a proposito di Frank Gillen, degli Aranta australiani. Spencer, dice, riprendeva anche, ogni tanto litigavano Spencer e Gillen perché Spencer riprendeva gli eccessi verbali denigratori di Gillen nei confronti degli Aranta, ma ciò non di meno c'era effettivamente un rapporto efficace e di fiducia fra Gillen e gli Aranta. Dunque una diversità culturale e un approccio tutt'altro che antitradizionale da parte di chi fa ricerca a quei tempi poteva anche essere compatibile con una capacità di interazione effettiva con gli interlocutori locali e di produzione di una saggistica, diciamo, molto comunicativa ed efficace come quella che fecero anche Spencer e Gillen a proposito degli Aranta australiani. Nel caso di Argonauti del Pacifico Occidentale, appunto, Stocking dice dobbiamo fare anche opera di critica letteraria e vedere come allestisce la sua opera Malinowski. Questo mi sembra che ne avevo già accennato la volta scorsa. In qualche modo Malinowski si propone come colui che più che fornire interpretazioni di interpretazioni, secondo la formula critica che userà Gertz molti anni dopo, è quello che nei confronti dei suoi lettori cerca di far fare esperienze di esperienze. Cioè lui si presenta come colui che ha condiviso esperienze con i trobriandesi e con lo stile anche letterario della sua narrazione. Ricordate che appunto lui in qualche modo presenta le sue esperienze di Kula e i resoconti dei viaggi Kula eccetera come se li avesse fatti di persona, e così non era, direttamente, ma assembla informazioni di vario genere per costruire questa narrazione. Li presenta sempre in soggettiva, come prendendoci sotto braccio e dicendo guardate, vediamo insieme questa cosa. Appunto, io ho fatto questa esperienza, potete farla voi miei lettori insieme a me, e questo funziona non solo da un punto di vista letterario. Per esempio lui si fa fare questa prefazione da Fraser per tanti motivi, ma nei confronti del Ramo d'Oro lui ha una effettiva vicinanza, fa notare Stocking, sicuramente sotto il profilo letterario. Il Ramo d'Oro di Fraser è costruito in modo letterariamente molto efficace e convincente, e Malinowski non si ispira solo a Conrad per, diciamo, proporsi come autore innovativo in campo antropologico, ma anche lo stesso Fraser del Ramo d'Oro, e allestisce una scena in cui ci sono personaggi come in una narrazione appunto di tipo letterario, ci sono gli amministratori, i missionari bianchi che compaiono sullo sfondo, ci sono i selvaggi. Lui è attento a non costruire la categoria dei selvaggi, ma li mette in scena fortemente detipizzati, come se fossero personaggi di una narrazione, appunto. Spesso sono chiamati per nome e cognome, non solo nel diario, ma proprio in Argonauti e nelle altre opere. Sono rappresentati nelle fotografie. Sono personaggi che svolgono un ruolo, diciamo, individuale, come se fossero appunto personaggi della narrazione. L'eroe della narrazione però è l'etnografo. L'unico eroe della narrazione è l'etnografo, che diciamo è rappresentato come colui che ha fatto la mossa, e questo è quello che poi in chiusa del suo saggio Stocking rilegge, riutilizzando la categoria di magia. Ha fatto la mossa di mettersi nelle condizioni di vivere una certa esperienza, nelle condizioni che lui aveva teorizzato come dover essere le migliori. Era la prima delle caratteristiche, ricordate, delle leggi che diceva vanno seguite per fare la buona etnografia. Dunque, io sono da solo, senza altri bianchi, in mezzo alle persone che devo studiare, ma non sa se la cosa andrà bene o no. Certo, questo, diciamo, è una ricostruzione a posteriori, ma il tutto viene rappresentato come un qualche cosa che non si sa se va bene o no. È un'esperienza, appunto, una esperienza che si vive senza rete, e la narrazione costruita in questo modo, anche letterariamente avvertito e accorto, è combinata in modo tale da mostrare al lettore che è possibile, che il successo è possibile, e che così come l'ha fatto lui per la prima volta, altri possono rifarlo. In questo senso è una fondazione, e in questo senso è un eroe mitico. Quando De Martino studia la bassa magia cerimoniale lucana, lui ricostruisce che negli scongiuri che devono funzionare e far passare determinati mali, o meglio, confortare i portatori di determinati mali per poter ricominciare ad affrontare l'esperienza della vita quotidiana secondo un approccio, diciamo, normale e non patologico, quello che funziona, la mossa iniziale, è il mito. Come quel determinato male è stato risolto da un santo, perché nella magia cerimoniale lucana, diciamo, il modello cattolico ha soppiantato quelli precedenti, un santo ha risolto quel male una volta per tutte. Se questa cosa è stata possibile nel tempo mitico, sarà possibile anche per me oggi. Il rito riattualizza il mito, e dunque quello che è stato possibile felicemente nel tempo mitico è possibile oggi. I lettori di Malinowski in larga parte sono lettori colti, anche un pubblico discretamente largo, ma sono soprattutto, innanzitutto dal suo punto di vista, i suoi colleghi, futuri e potenziali tali. Lui si deve ancora costruire una carriera quando pubblica Argonauti, e dunque con il rito della indagine etnografica raccontato in Argonauti si attualizza il mito che ha funzionato una volta. Se ha funzionato una volta nel 14-15, nel 15-16, nel 17-18, potrà funzionare sempre. Se l'ho fatto io, lo possono fare tutti, basta che seguano i miei precetti. E in qualche modo questo, diciamo, è l'operazione di costruirsi come eroe culturale, di costruire Argonauti come mito di fondazione. E questa è, appunto, lo vedrete nelle pagine finali, nel capitoletto finale, il paragrafo finale di questo saggio di Stocking, la magia dell'etnografo. Quel salto che porta a completare delle condizioni di partenza che uno cerca di far sì che siano le migliori, ma non lo sa se sono ancora buone per il successo finale, quella scatto che porta al successo finale, che però naturalmente è un punto di vista scientifico, Malinowski codifica accuratamente nel suo capitolo introduttivo, è quel salto magico che possibile una volta tornerà ad essere possibile tutte le volte che immaginatevi sarete su una canoa, su una spiaggia, abbandonati con la vostra attrezzatura dalla barca che vi ha portato fin lì e che ha voltato la proa dall'altra parte. Per oggi ho finito e la volta prossima, appunto, vorrei vedere il saggio di Clifford e magari anche un paio di recensione al diario, se si fa in tempo. Comunque, diciamo, vorrei concludere la volta prossima con il saggio di Clifford. E se possibile